Sono un po' bloccato dalla voglia di parlare, eh. Anche perché mi sembra proprio una cosa così rilevante, così piccola, no? Così. Quindi dedichiamo questi piccoli discorsi nostri a delle storie. Le grandi storie, comprese quelle che stanno avvenendo nel Mediterraneo. Pensate quante persone uccise, intanto, che questo è il punto di vista più difficile, appunto, da pensare, no? E poi tutto questo movimento comunque umano, così. E questo piccolo lavoro, questo piccolo sforzo che stiamo facendo di capire anche come Chiesa, come ci stiamo muovendo dentro i cambiamenti sociali, culturali, civili, storici che stiamo vivendo, no? Lo vorrei anche dedicare a un mio amico di cui si fa il funerale domani mattina, che il mio compaesano aveva 2 anni e mezzo, 3 anni più di me, e quindi siamo partiti insieme, no? Anche se lui è andato in seminario 6-7 anni prima, lui è andato ancora con le calze e la ghetta attaccata al pantalone, no? E lui veniva da una famiglia contadina molto chiuso, no? Quindi guardava me, che poi sono arrivato in seminario un po' di anni dopo come il figlio del commerciante, poi comunque dagli stili di vita moderni in confronto. E però appunto c'era tutto, ricordo lo scandalo, la sorpresa, ma la voglia che avrebbe avuto anche lui quando sono venuto a vedere Atalanta-Inter una sera d'estate, chiedendo il permesso al parroco, perché se devo uscire lui non avrebbe mai osato pensare una cosa così. E lui poi è diventato prete, ha fatto il curato a San Giovanni Bianco, ha lavorato bene, secondo me bene, con i giovani, in maniera un po' irrequieta, perché un po' questo passaggio probabilmente da un ambiente così a una realtà ecclesiale che gli si apriva un po' il carattere anche, evidentemente. E Don Martello è quel prete che ha aperto quell'esperienza a Mezzoldo, pastorale giovanile, gli oratori, l'aveva aggregato, e quando lui è diventato parroco di Montedinese, questo mio amico, lavorava per Mezzoldo. E ha passato degli anni anche belli, però aveva questa, e condividevamo questa cosa, no? L'idea di una chiesa, perché poi sono diventati preti. Io nel 66 e lui nel 63, e quindi in pieno concilio, e comunque l'idea di cambiamenti di chiesa, di uscire da un clericalismo, avevamo sta roba, però a me è capitato poi di elaborare questi desideri nello studio, nell'equipe del seminario, quindi questo mi ha probabilmente anche. E poi se, sui temperamenti, se mi ha permesso di elaborare la cosa in termini più soft, più staccati, più di cultura, no? Più imbranato anche. E lui invece desiderava proprio poi mettersi entrare in alcune situazioni, e difatti ha chiesto di andare in Svizzera, a Neuchâtel, con gli emigranti. E lì è andato in un'equipe missionaria, è andato a fare il prete operaio, ha insistito per fare il prete operaio, là non volevano, no? Ed è entrato in profondità, ci scrivavamo, parlavamo di questa cosa, no? Poi probabilmente è successo, come è successo a molti preti operai, di scoprire che l'ambiente in cui era andato, agli operai, non gli fregava niente dei problemi della chiesa, hai capito? Questi qui poveretti avevano il problema di mangiare con la schiscetta di sera, i cameroni, di avere la famiglia lontana, eccetera. E quindi si è sentito per un verso estraneo, estraniato da me. E per l'altro verso la chiesa, diciamo, la comunità dove viveva non condivideva sta roba e quindi è stato isolato in pratica, per cui è andato a abitare in una stanza, faceva l'operaio, no? E poi probabilmente quando poi resti così tagliato, no? Cioè poi giustamente funziona solo qualcosa di vero, no? Qualcosa di umanamente vero, di appoggiabile. E quindi questa ragazza che era a suo servizio dal meridione, una ragazza semplicissima, è stata l'unica, probabilmente gli ha voluto bene, lo ha aiutato, lui ha passato, perché poi evidentemente i parenti dal paesino non erano assolutamente in grado di capire, hanno reagito malissimo. E ha avuto così un esaurimento fortissimo ai limiti. E poi ha dovuto ripartire, è venuto qui in Brianza, ha dovuto ripartire a fare l'operaio in una ditta di ascensori, fino a che poi è uscita una specie di leucemia, così che però è andata avanti lentissima. E lui comunque, beh, era robustissimo, poi amava lavorare con le mani, quindi ha lavorato benissimo finché è riuscito, continuando ad avere questa indignazione sociale per i soprusi, per le robe qui. Tutti gli anni quando passava qui poi scatenava. E nei confronti della Chiesa conservava continuamente questa idea che la Chiesa aveva dimenticato il Concilio, che si era fermata, che era clericale, che la gente era tenuta lontana, eccetera. Finché negli ultimi anni poi ha vissuto sua moglie e i parenti nel meridione, avevano un pezzo di terra, per cui lui passava ormai mesi a fare il contadino, è tornato a fare il contadino, no? Noi riusciremo soltanto, credo, come succede quasi sempre, facendo un pezzo di discorso, no? Riusciremo soltanto a indicare un paio di atteggiamenti che questa situazione della postmodernità suggerisce, quindi non avremo occasione evidentemente di condurre un discorso. Vedremo se varrà la pena di svolgerlo esplicitamente un altro anno oppure se complessivamente, senza la pretesa di dettare un discorso completo, le cose che stiamo facendo alludono al fatto che è per queste ragioni, è per questo modo di guardare la storia, il mondo, che si fanno alcune cose e si assumono certi stili, no? Per cui questa sera io finirò un po' questo discorso sul mondo della relatività e la volta prossima indicherò un paio di, sinteticamente, un paio di atteggiamenti, di una posizione del cristiano dentro questa situazione, no? Quindi resteremo un po' lì in sospeso, ma credo che fosse prevedibile, insomma, il nostro compito era di far vedere i tre paesaggi, no? I tre orizzonti che si costituiscono. E l'altra volta buttavamo lì in maniera molto approssimativa alcuni caratteri di quello che abbiamo seguito, soprattutto alcune riletture che ha fatto Morin sull'uomo planetario, l'uomo della complessità, appunto, no? O come abbiamo preferito dire, l'uomo della relatività, no? È l'uomo che viene dopo il crollo di un mondo, il mondo che si era costruito su alcune evidenze forti, il soggetto appoggiato soprattutto sulla ragione, torneremo su questo tema, il soggetto e la ragione. l'uguaglianza, il progresso. Cioè, queste grandi categorie della modernità sono andate in crisi e è nato un mondo nuovo, no? Un mondo globalizzato dell'individuo più che del soggetto, appunto. E quindi un individuo disperso in una complessità a cui è richiesta una coscienza planetaria. No. Se immaginate che non riusciamo a scambiare due idee decenti come Europa, il rapporto al compito del Mediterraneo, no? Che adesso giustamente, ma l'unico problema è che adesso arriveranno molti immigrati, che è tragico, che è una cosa difficile, ma non si riesce proprio a alzare lo sguardo minimamente. Immaginate rispetto alle questioni planetarie, cioè che tipo di, che spazio di anima, di mente, di cultura abbiamo per educarci a queste grandi questioni, no? Però questa è la situazione nella quale siamo. E per indicare alcune caratteristiche di questa situazione, indicavamo la situazione di pluralità. L'uomo di questa nostra epoca si trova a tutti i passi di fronte alla pluralità e all'interdipendenza, per la quale si fa molta difficoltà a creare gli atteggiamenti di ordine complesso, appunto, e di solidarietà, no? Cioè, mi pare che questo sia il primo tratto, diventiamo sempre più coscienti di come le questioni sono plurali e interconnesse e come d'altra parte non siamo in grado di avere i mezzi per creare solidarietà, no? Nell'affrontare sta roba qui. La seconda caratteristica che vi indicavo era quella di un mondo artificiale, quindi sia in campo della vita, in campo genetico, sia in campo dell'informazione. No, quest'idea che il mondo è soprattutto un mondo che è in situazione di essere creato dall'uomo, una specie di nuovo mondo, no? E questo mondo è una totalità complessa, nel senso che una combinazione di insiemi presi dentro reti di relazioni senza le quali i singoli mondi non sono niente. Quindi la complessità in realtà è un sistema di rapporti dove tutto è relativo. E l'uomo planetario impara un po' alla volta a vivere nella relatività generale. E in questo movimento continuo della interconnessione bisogna dare grande spazio al disordine, che organizza a sua volta un altro ordine, al caso, no? Cioè, questi insiemi sono in equilibri molto instabili, il loro ordine è continuamente rimesso in discussione dall'apertura di ogni sistema sull'altro, di un disordine che ne consegue, dell'imprevedibilità, no? E tutto questo crea una radicale situazione di incertezza, no? È chiaro che in questa prospettiva il senso, perché noi stiamo percorrendo un po', se ricordate, siamo partiti fin dall'inizio, no? A seguire questa linea del senso, e in particolare la linea del senso che si rapporta alla religione, a Dio, il rapporto uomo-Dio, no? E in una situazione come questa, nella quale oltretutto si sovrappongono le placche della tradizione, della modernità, su cui si sovrappone la relatività, perché poi noi semplifichiamo le cose facendo lo schemino, ma in realtà la complessità comprende proprio anche le fasi non superate e che si interconnettono e confondono anche. In questa situazione non ci si può riferire a un senso, ma a diversi sensi, no? E per di più l'elaborazione del senso è resa ancora più difficile da una vita schiacciata sul presente e messa in un'accelerazione terribile del tempo, no? quindi perché il tempo moderno e postmoderno accentuato questo si caratterizza per la dilatazione dello spazio, per cui in qualche maniera siamo planetari ciascuno di noi, no? E nello stesso tempo per l'accelerazione del tempo, no? Quindi sono condizioni difficilissime poi per costruire un senso. E quindi la questione del senso, in particolare la questione di Dio, la questione del senso religioso, no? Che una volta l'uomo della tradizione riceveva con la vita, come dato. E poi la modernità ha cercato di dimostrare la necessità della religione, no? Da dimostrare, appunto, come un elemento della ragione, delle istanze che regolano il senso. In realtà oggi la questione si pone all'incrocio della molteplicità dei sensi e della contestazione delle autorità, delle istanze che avrebbero l'autorità di istituire il senso, no? E allora ci sono... Dicevamo, ci sono tra noi diverse posizioni che tra l'altro poi coesistono, no? C'è quella di chi resta abbarbicato a brandelli di senso anche tradizionali, a dei relitti. Io mi meraviglio continuamente comunque, accostando la gente, come di tutti questi cambiamenti, tantissime persone non hanno fatto nessuna lettura, capito? E quando devono esplicitare a se stessi i riferimenti, sono quelli ingenui, capito? Sono quelli addirittura premoderni per molti versi. Cioè, accostano stili di vita, frequentano immagini, mondi anche per alcuni versi, che appartengono a questa logica che stiamo descrivendo. E poi in realtà tornano nella stalla, hai capito? Cioè, quando riflettono, tornano indietro con lo schemino, che ovviamente poi viene subito distrutto appena lo si confronta seriamente con qualcosa, no? E quindi sono come trascinati dentro una... E però questo mi fa pensare molto a tante cose, vuol dire che con la scuola, con la televisione, questo grande strumento, vuol dire anche che come Chiesa non abbiamo lavorato seriamente a cercare di offrire delle bussole di viaggio, perché noi siamo stati precipitati in ingorghi enormi, no? E comunque appunto ci sono quelli che restano abbarbicati a brandelli di senso tradizionali. Oppure una persona ieri mi ferma lì a un minuto, dice: ho ascoltato una predica, dice: io sono illuminista, di fatto appunto un concetto di ragione, ma guardi che non è adeguata sta faccenda qui. Io capisco cosa dice, può criticare la religione certamente, ma guardi che con l'illuminismo non riusciamo a affrontare le questioni che abbiamo di fronte. Guarda che anche la religione può venire buona se la si pensa seriamente, ma qui sulla curva, sul marciapiedi, Quindi quello lì si è attaccato ai brandelli appunto della modernità, le due o tre cose, la ragione, capito, no? Noi dovremmo essere tra quelli che, ereditando la tradizione e avendo elaborato le categorie della modernità, no? È un prete che in questi anni avesse lavorato sul concilio e sul dialogo tra Chiesa e modernità e quindi avesse recuperato alcuni sfondi poi del Novecento e alcune contestazioni radicali della modernità che sono avvenute nel Novecento, no? Potrebbe essere in grado adesso di aiutare a leggere poi questi nuovi fenomeni della modernità. E questo mi sembra sarebbe un compito fondamentale dell'educazione della fede, no? Cioè, capire le poste in gioco antropologiche dei cambiamenti storici, degli eventi storici, e capire quindi la libertà, come si sta giocando, e capire quindi come la rivelazione si sta rivolgendo all'uomo, no? I segni dei tempi. Tutto lo sforzo che dovremmo fare sarebbe questo, che ereditando la tradizione e avendo elaborato le categorie della modernità, si cerca questo passaggio nelle rapide, in questo torrente impetuoso della relatività che rischia appunto dire relativismo, no? Non sto fermo più niente, no? Non ti puoi riferire più a niente. Questo passaggio, alcune luci, alcune ombre, vi accenno. Questo passaggio, cioè la ricerca del senso in quest'era della relatività, ci fa vedere alcuni luoghi di tensione che ci possono aiutare a recuperare una rielaborazione del senso, no? E il primo, mi pare, primo aspetto positivo della postmodernità, a mio parere, se lo vogliamo chiamare così positivo, è la riconsiderazione dello statuto della ragione. Cioè, in questi 2 o 3 secoli abbiamo ridotto l'uomo a un concetto di ragione scientifica e strumentale che ci ha dato tanti risultati, ma che è tremendamente arido rispetto all'istituzione del senso, se ha questo carattere riduttivo, l'aridità della ragione. Appunto. Il fatto, per esempio, che oggi il dualismo cartesiano, la distinzione così netta tra il soggetto e l'altro, soggetto e oggetto, il fatto che diventiamo più consapevoli che la realtà richiede approcci diversi e complementari a secondo dei livelli. Vi ricordate che era già la cosa che Pascal diceva a Cartesio? I diversi livelli della realtà. Alcuni livelli della realtà, diceva Pascal, li coglie il cuore. Il superamento di un certo determinismo rettilineo, introducendo l'approccio probabilistico, relativistico. Questo è un passaggio importante, capito? Cioè scoprire i limiti della ragione, che rimanda gli uomini alla complessità della conoscenza, ma anche complessivamente appunto della posizione dell'uomo nel mondo. Ovviamente questa revisione dello statuto della verità scientifica, che è stata nella modernità in qualche maniera il criterio di misura di ogni altra conoscenza, e ha costretto anche la teologia a diventare razionale, razionalistica per alcuni versi, no? Anche il catechismo. Questo superamento ha comportato anche delle conseguenze, un cambiamento sullo statuto di altre forme di verità, politiche, morali, religiose. E, per esempio, questa modestia ritrovata della ragione si accompagna a un'umiltà davanti al mistero del mondo. Può tornare, sta tornando, è possibile che torni, dobbiamo far tornare quella sorta di vertigine, di ammirazione, di stupore che prende l'uomo contemporaneo davanti allo scoprire miliardi di galassie dalle quali siamo a una distanza che si calcola in miliardi di anni luce, o nel mettere in luce l'esistenza di particelle così infime nell'atomo da riprodurre gli stessi rapporti di grandezza che ci sono nell'infinitamente grande. O lo stupore di fronte all'ingegnosità delle vie di produzione e riproduzione della vita. Stupore di fronte all'arte preistorica e i suoi enigmi. stupore di fronte alle capacità umane di comunicare, che è senza confronto con tutte le età precedenti. Cioè ammirazione di fronte a un universo dal quale, nonostante i saccheggi inauditi e i disordini che vi abbiamo immesso, sorgono continuamente meraviglie, no? Senza ragione. Dove la ragione riconosce di essere piccolina, eh? E la coscienza umana, appunto, le profondità dell'io. Ma ci sono dei filosofi, delle persone che stanno da anni lavorando nelle profondità del soggetto, con indagini appunto fenomenologiche di grande profondità, che la ragione ignora, capito? Che la ragione rinsecchisce. Tutti i discorsi che anche noi poi un po' prendiamo cercando di tradurre un po' sulla fenomenologia della relazione, no? Anche il discorso che facciamo, per esempio, sull'età della vita, sulla struttura antropologica della rivelazione della Bibbia, beh, sono tutti risultati di un nuovo modo di concepire il soggetto umano al di là della ragione, o se volete, di una concezione diversa della ragione. Di tipo simbolico, di tipo pratico, di tipo libero. I nostri teologi stanno lavorando su queste piste, anche se purtroppo mi sembra in termini che la cultura, la pastorale, prima roba noi, ma la cultura in genere lascia isolato, in gran parte isolato, no? Ciò che il genio di Pascal aveva intuito e sentito in maniera sublime è diventato il sentimento comune di milioni di uomini, diventati testimoni delle meraviglie del mondo. No? Io credo che internet, quando uno apre le finestre di internet, al di là delle giuste paure che abbiamo di perderci dentro, di perderci troppo tempo, di non saperlo usare, che alla fine sia inutile se non sai viaggiare un po' dentro, è però lo stupore di aprire quella roba lì e di capire a che cosa ti puoi connettere. Cioè, guardate, quella roba lì è simile al viaggio spaziale, secondo me. È molto simile una roba così. Cioè, mi pare che internet sia uno dei viaggi dove si può recuperare proprio la meraviglia, lo stupore, no? Senso anche di piccolezza, se vuoi. Ma la capacità di autocritica della modernità che sta introducendo quest'epoca della relatività, appunto, non riguarda solo il campo del sapere, accenneremo anche dopo, il movimento ecologico, per esempio, a partire dagli anni 60, questa autocritica della modernità riguarda anche le condizioni del suo sviluppo, la sua idea di conoscere e dominare il mondo per sfruttarlo. Beh, l'ecologia lo sta mettendo radicalmente in crisi, questa ragione dominativa, che è stata la caratteristica antropologica di base della modernità, no? È quello che chiamiamo sobrietà, in realtà è un'altra prospettiva antropologica, di un'altra fase della storia, no? Non è un atteggiamento di moderazione spirituale o personale o volontaristica. No. E noi, io credo, ci siamo addentrati parecchie volte in questo tema, facendo vedere come Genesi può essere riletto a questa luce. E come il discorso cristiano è radicalmente impegnato a rispondere alla sfida ecologica e anche alle accuse che l'ecologia fa al cristianesimo, come generazione dell'atteggiamento dominativo, moderno, no? Dopo noi, così superficiali come siamo, facciamo tutto nostro, no? È cristiana la sobrietà, subito, la prima predica, ha detto gira urchi gira, no? Per 3 secoli abbiamo sostenuto che dovevamo dominare, moltiplicare, dominare il mondo. Abbiamo costruito le teologie del lavoro. Sì, sono anche indecenze che nascono dal non avere spessore culturale il nostro discorso, cioè non ci si accorge neanche che si sta saltando di qua e di là, no? Si sta utilizzando. E anche non ci si accorge della particolarità cristiana e della sua relatività, che il cristianesimo non è che... Su un sacco di problemi storici il cristianesimo è stato ristretto, addirittura violento, lo sappiamo, no? Intravedevo un articolo dove, per esempio, il discorso, cioè l'articolo sosteneva l'idea che il processo ideologico fa sì che noi cristiani pensiamo che il cristianesimo si è diffuso attraverso l'amore, e invece l'Islam attraverso la violenza. Quello lì fa vedere che in gran parte è stato proprio il contrario, sono stati molto più violenti noi cristiani. E adesso con la scusa dell'Islam fondamentalista, no, l'Islam è violento. E dicevo, la postmodernità mette in crisi la modernità sul piano della concezione della ragione, sul piano delle condizioni di sviluppo, ma anche sul piano storico, riconoscendo esplicitamente uomini politici e religiosi, solidali della storia dei loro popoli, si sono inginocchiati per domandare perdono per gli errori e i crimini di cui questi popoli o queste comunità anche religiose sono stati autori e complici. Questo riguarda la dolorosa storia dei giudei, ma anche la tratta dei neri, la colonizzazione, i gulag, l'inquisizione, eccetera, eccetera. C'è questa capacità di critica della modernità, appunto, che contribuisce a porre diversamente la questione del senso. E questi sono alcuni aspetti, appunto, li butto lì proprio per districarci, no? In questa considerazione di cos'è questo mondo postmoderno.